22.30 alle news della notte di Popolare Network. Oltre 100 morti e decine di feriti. È il bilancio del massacro in una scuola a Gaza City che ospita 6.000 sfollati. L'esercito israeliano dice di aver eliminato una base di terroristi nascosta nell'istituto. Molte le reazioni internazionali, protestano Unione Europea, Italia e Francia. Gli Stati Uniti chiedono chiarimenti, siamo preoccupati. Mosca ha evacuato 76.000 persone nella regione russa di Kursk. Intanto il Cremlino prepara una risposta al più grande attacco ucraino dall'inizio della guerra e dice di aver fermato l'esercito di Kiev. In Italia intanto la destra non riesce a nominare fascisti e nazisti neanche a Piazzale Loreto, alla cerimonia per l'80° dell'eccidio dei 15 partigiani. Vittime delle forze di occupazione straniere, ha glissato l'inviato della regione. A Potenza manifestazione davanti al CPR di Palazzo San Gervasio per chiedere la chiusura del centro dove lunedì scorso è morto un ragazzo. È in corso un'inchiesta per chiarire le cause della sua morte. Nella penultima giornata di Olimpiadi, un argento nella Madison maschile del ciclismo su pista e due bronzi nella ginnastica ritmica e nel triathlon all'Italia. Oggi festa per i Imane Khelif in Algeria dopo l'oro di ieri nel pugilato. Buonasera da Alessandra Tomasi dalla redazione. Più di 100 morti e decine di feriti. È il bilancio della strage in una scuola di Gaza della scorsa notte, una delle più gravi dall'inizio della guerra se i numeri saranno confermati. Un massacro che sta suscitando molte reazioni internazionali. Su Inorridito ha scritto su X l'alto rappresentante della politica estera europea, Josep Borrell. Almeno 10 scuole sono state prese di mira nelle ultime settimane. Non vi è alcuna giustificazione per questi massacri. Ha protestato il ministro degli esteri francese, quello italiano, e poco fa gli Stati Uniti hanno chiesto informazioni a Tel Aviv. Il Qatar ha invece chiesto un'indagine internazionale urgente sotto l'egida dell'ONU. Secondo Israele sarebbero stati uccisi 20 terroristi che si nascondevano nell'istituto scolastico, usato come base. Sicuramente l'edificio, la scuola Al-Tabin, nella periferia di Gaza City, aveva come impiego principale quello di ospitare circa 6.000 sfollati. Il raid è avvenuto mentre molte persone erano in preghiera nella sala allestita a moschea al piano terra, mentre molte altre al piano di sopra dormivano. Così racconta un testimone sul posto, un uomo palestinese sfollato nella struttura, intervistato dal Guardian.
Il raid ha colpito nonostante ci fossero bambini, donne, giovani, anziani, persone pacifiche che stavano fregando nella moschea. C'erano persone che pregavano, altre che sempre al piano terra si stavano lavando, altre ancora al piano di sopra stavano dormendo, compresi bambini, donne, vecchi.
Tra le vittime e i feriti, confermata anche la presenza di molti bambini. Andrea Iacomini è portavoce in Italia dell'UNICEF.
Diciamo che la guerra è inarrestabile, continua a infliggere orrori, in particolar modo ai bambini. Non abbiamo naturalmente cifre ufficiali, difficili da accedere in queste aree, non ce le hanno i nostri operatori umanitari che sono nelle zone. Quello che possiamo dire con grandissima tristezza è quello che poi accade in queste ore, che non ci sono posti sicuri e che purtroppo gli attacchi come ad ospedali, come a strutture come le scuole continuano, non sembrano fermarsi. A pagare il prezzo più alto, più grande, sono i bambini che, lo voglio ricordare, diciamo, non dovrebbero essere protetti. Abbiamo più volte chiesto un cessate il fuoco proprio perché appunto le condizioni sono diventate sostanzialmente impossibili, ma i bambini sono al centro di una situazione che non hanno voluto, che non hanno cercato, e questo episodio naturalmente è l'ennesimo. Ci teniamo a ribadire che tutti i bambini pagano un prezzo altissimo dal 7 ottobre, lo pagano i bambini che sono ancora ostaggi, lo pagano troppi bambini che sono vittime di questi bombardamenti, che sono vittime dei rapimenti, che sono vittime anche loro stessi di coloro i quali li utilizzano mettendoli in situazioni complicate. C'è un livello talmente alto di sfollamento in zone strategiche che li mettono chiaramente a rischio. E poi c'è un problema umanitario enorme che riguarda tutta l'area.
Ora la guerra in Ucraina. Nella regione russa di Kursk oltre 76.000 persone sono state evacuate, e lo ha fatto sapere il ministro delle emergenze russo nel quinto giorno di combattimenti dopo l'attacco senza precedenti di Kiev. Più di 4.400 residenti nelle zone di confine della regione sarebbero stati sistemati in decine di alloggi temporanei in 8 regioni russe, tra cui la stessa Kursk. Intanto Mosca sta cercando di respingere l'avanzata ucraina utilizzando aerei e artiglieria per colpire le truppe e le attrezzature militari di Kiev che si trovano sul territorio russo. Il Ministero della Difesa russo sostiene di aver impedito all'Ucraina di avanzare ancora, ma sono state segnalate delle interruzioni di corrente nei pressi della centrale nucleare di Kursk. Che cosa potrebbe accadere nelle prossime ore nella regione? Lo abbiamo chiesto alla giornalista esperta di Russia, a lungo corrispondente da Mosca, Anna Zafesova.
La situazione dal punto di vista militare, che credo che gli ucraini continueranno a cercare di attaccare, di conquistare più territorio possibile, è evidente che i russi cercheranno in tutti i modi di bloccare questa offensiva e di cercare una controffensiva, perché se gli ucraini portano a compimento questo tentativo di occupare un territorio della Russia, è evidente che tutta la situazione, anche a livello di un ipotetico negoziato, cambia moltissimo, e quindi sicuramente per Putin avere un pezzo di territorio russo, per quanto piccolo, sotto occupazione ucraina è qualcosa che non può permettere. Quindi credo che nei prossimi giorni vedremo uno scenario di guerra molto intenso nella regione di Kursk e probabilmente anche nella regione di Belgorod, quindi in territorio russo, più probabilmente degli attacchi molto pesanti al territorio ucraino, missilistici, bombardamenti eccetera, come rappresaglia. Siccome questa è una guerra mediatica, una guerra moderna, quindi si combatte anche per dettare i titoli dei telegiornali e dei social, e questo gli ucraini lo stanno facendo con molto successo. L'idea è più che altro mettere in crisi politicamente e militarmente il regime di Putin a un punto tale da costringerlo a venire a patti, a ritirarsi dall'Ucraina.
Kamala Harris è in vantaggio su Donald Trump di 4 punti percentuali in 3 stati cruciali, cioè Wisconsin, Pennsylvania e Michigan, questo secondo l'ultimo sondaggio del New York Times. La maggior parte degli intervistati ritiene la candidata democratica più intelligente e caratterialmente più adatta a guidare gli Stati Uniti rispetto a Trump. Intanto poco fa Celine Dion ha bacchettato Trump e J.D. Vance per aver utilizzato My Heart Will Go On, cioè la celebre canzone del film Titanic, durante un comizio in Montana. Non abbiamo dato l'autorizzazione, ma poi veramente quella canzone, ha detto con ironia in un post la star. Ora ci spostiamo in Italia. Questa mattina si è tenuta una manifestazione di fronte al CPR di Palazzo San Gervasio in Basilicata, dove lunedì è morto un giovane in circostanze poco chiare. Le organizzazioni del tavolo d'asilo e del tavolo asilo e immigrazione, che si sono riunite di fronte al centro, ne chiedono la chiusura. È in corso un'inchiesta per chiarire le cause della morte del giovane e le eventuali responsabilità. Alcuni compagni hanno raccontato che sarebbe stato picchiato all'interno del CPR e poi avrebbe perso i sensi. Paolo Pesacane, presidente Arci Basilicata, è entrato questa mattina nel CPR di Palazzo San Gervasio insieme a una delegazione di parlamentari, mediatori culturali e operatori sanitari.
Abbiamo incontrato e parlato con molti dei detenuti, è una situazione estremamente difficile. Le condizioni, con il caldo, il gran caldo, la situazione di privazione della libertà sono terribili, ma se anche fosse un albergo a 5 stelle i CPR andrebbero chiusi. Abbiamo visto i familiari che sono arrivati proprio mentre noi eravamo lì. Questa è una famiglia che vive da tempo nella provincia di Milano. La zia, la cugina, la sorella avevano fatto in modo che questo ragazzo, che non so se era transitato attraverso la Spagna e poi la Svizzera, potesse avere un permesso per ragioni familiari, una sorta di ricongiungimento familiare. Si era presentato presso gli uffici preposti per ottenere il disbrigo delle pratiche, voleva giocare a calcio, nel giro di poco tempo, essendosi mosso magari sprovviste del permesso di soggiorno, hanno perso le tracce e nel giro di pochissimo tempo hanno saputo che questo ragazzo 19enne è morto. Le storie e i racconti sono drammatici, diciamo. Chi vorrebbe andare via, chi lamenta di essere recluso ingiustamente, è anche una situazione dal punto di vista dell'igiene mentale, del disagio psichico che queste persone vivono, molto difficile.
Oggi giornata di sbarchi a Lampedusa. Nel pomeriggio le imbarcazioni dove viaggiavano 110 migranti sono state soccorse dalla Guardia di Finanza. La prima, salpata da Zawiya in Libia, trasportava 66 persone. Nella seconda, un barchino di metallo di 8 metri partito da Sfax in Tunisia, ce n'erano invece 44. Tra queste due donne in avanzato stato di gravidanza che sono state visitate subito dopo lo sbarco a Lampedusa. Sono al momento 450 i migranti nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Tra gli arrivi di oggi 55 persone sono state soccorse da Open Arms. Erano partite anche loro da Sfax su un'imbarcazione di fortuna. Il racconto è di Valentina Brinis, operatrice dell'ONG spagnola.
Ci siamo trovati di fronte a diverse imbarcazioni in difficoltà, una in particolare non è assolutamente possibile considerarla un'imbarcazione, si trattava di due pezzi di ferro che erano legati tra loro da due lacci. A bordo si trovavano oltre 50 persone e quando i nostri soccorritori sono arrivati nel luogo addirittura 20 di queste persone erano già in acqua, quindi noi l'abbiamo definita davvero una tragedia scampata perché probabilmente da lì a pochi secondi lo scenario sarebbe totalmente cambiato. Tra l'altro, tra queste 55 persone c'era anche una bambina neonata di poco più di un mese che viaggiava con la mamma. Sicuramente quando arrivano dei finanziamenti agli stati rivieraschi come la Libia e la Tunisia, in qualche modo per un periodo i flussi vengono trattenuti o comunque vengono limitati. Il problema è che questa cosa del finanziamento è sicuramente un'arma che anche questi stati hanno, per cui se ci sono i soldi in qualche modo cercano di agire, ma bisogna rendersi conto che non vedere le persone in mare non significa che le persone siano in salvo, significa che le persone si trovano in luoghi di transito come appunto sono la Libia e la Tunisia in cui la loro vita è comunque in pericolo.
Il 10 agosto di 80 anni fa a Milano 15 partigiani antifascisti furono uccisi dai militi della legione Ettore Mutti della Repubblica Sociale Italiana agli ordini delle forze di occupazione naziste. I loro cadaveri furono lasciati sotto il sole come monito alla popolazione di Milano in piazzale Loreto. Questo è stato raccontato questa mattina con centinaia di persone, l'ANPI, i rappresentanti del comune e della regione, ma proprio l'assessore regionale Massimo Sertori, assessore agli enti locali di Regione Lombardia, nel suo intervento non ha parlato né di nazisti né tantomeno di fascisti, solo un generico forze di occupazione straniere, ed è stato infatti contestato. La commemorazione e le iniziative correlate di quest'anno, anche questa sera, sono molto attente ad attualizzare la memoria, ricordo, ma anche presente e futuro. Ivano Taglietti, vicepresidente provinciale dell'ANPI di Milano.
Stasera, come sempre, 21, ricordo sempre la notte di San Lorenzo, noi cerchiamo le stelle, 15 stelle sono per noi i martiri di Piazzale Loreto. È stata immediata l'idea di sognare qualcosa di meglio. Franco Loi, che era presente, era un ragazzino di 14 anni, il suo scritto scrive: non possiamo dimenticare perché pensiamo, guardando i corpi dei martiri, al giorno dopo, al futuro, ricordando, ed è quell'attualità immediata, che diceva: noi, loro sono morti, ma noi vogliamo la pace, la pace, la pace. E questo è un connubio immediato su quello che sta succedendo adesso, e perciò non è solo una parentesi di memoria o di questi 15 martiri, perché ci hanno lasciato un continuare il sogno che poi loro, grazie anche a loro, è diventata la Costituzione italiana.
In chiusura alle Olimpiadi di Parigi, dopo le 6 medaglie di ieri, oggi l'Italia ha ottenuto l'argento nella Madison maschile del ciclismo su pista con Elia Viviani e Simone Consonni e due bronzi. Il primo con le farfalle nella ginnastica ritmica, il secondo con Giorgio Malan nel pentathlon moderno. Gianmarco Tamberi è stato invece eliminato dalla finale del salto in alto, dopo che negli ultimi giorni era finito in ospedale per coliche renali. E oggi ha parlato Imane Khelif, oro, dopo gli attacchi, le insinuazioni, la strumentalizzazione politica delle destre non solo in Italia, In Algeria è grande festa, lei ha voluto ribadire in conferenza stampa. Per quanto riguarda la mia qualificazione o meno, il fatto che io sia una donna o meno, ho rilasciato molte dichiarazioni ai media. Sono una donna come qualsiasi altra donna. Ho sempre vissuto da donna, ho gareggiato come donna, su questo non ci sono dubbi. Ci sono nemici, nemici del successo, è così che li chiamo e naturalmente tutto questo ora dà al mio successo un sapore speciale. Lisa Rizzitelli, presidente di Assist, Associazione Nazionale Atlete.
L'atleta è stato veramente offeso e vilipeso in maniera terribile. Io credo, così come ha detto il presidente del CIO, che ci siano state delle regole definite dal CIO illo tempore, che tra l'altro non riguardano solo questa pugile, che hanno stabilito il pieno diritto di questa ragazza di poter partecipare. È stato bruttissimo, terribile e ancora continua, tra l'altro continua anche molto in Italia, una campagna di odio, veramente proprio di mancanza di rispetto e una forma elegante, che non trovo assolutamente giusta, che non trovo concepibile, la trovo veramente brutale e crudele. Questa ragazza aveva tutti i requisiti per poter gareggiare, tra l'altro la conoscevano benissimo anche in Italia, si è allenata anche in Italia molte volte con le nostre azzurre. Secondo me non si poteva instaurare una campagna prima di falsità, perché è stata chiamata trans e lei transgender non è, e poi con la violenza inaudita che in particolare la Federazione Internazionale di Box ha alimentato, probabilmente per ragioni politiche e molto poco sportive.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 9. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto. We'll be right back.